tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
È un'ottima ora per iniziare un'altra trasmissione nella sera tardi di Radio Rock. Lunedì 15 luglio 2024, serata ancora piuttosto calda, diciamo, ma tanto promette di restare così tutta la settimana. Quindi, senza por tempo in mezzo, andiamo alla consueta pagina di apertura per ogni trasmissione, vale a dire la double track di Radio Rock, che questa volta comprende Nirvana e Jack White.
This is double track. La sequenza di Radio Rock.
One baby to another says I'm lucky to meet you.
La sequenza di Radio Rock.
Watch.
E se ne va la double track. Non se ne va il ciclista perché è appena arrivato. E da pochi minuti, insomma, tendenzialmente dalle 11 di sera fino a 1 di notte, quindi scavalcando la mezzanotte e cambiando data a un certo punto. Dicevo prima lunedì 15 luglio, ma credo che ve ne siate accorte e accorti facilmente anche dal clima che si è fatto sufficientemente torrido per essere memorabile. Purtroppo appunto rimarrà così per un po'. Quindi io volevo proporre un brano strumentale rinfrescante. In realtà è uno dei miei brani strumentali preferiti della storia della musica pop in generale, ed è un brano scritto dal grande cantante soul Donny Hathaway. Donny Hathaway era un autore di canzoni, ma eseguiva anche brani altrui. Era un cantante, ma anche un tastierista notevole, un musicista a tutto tondo. Senza Donny Hathaway probabilmente non ci sarebbe stato Stevie Wonder adulto dopo il 1970 come l'abbiamo conosciuto. E però lui si divertiva quando c'era Herbie Hancock in uno studio accanto a dove registrava lui, gli si piazzava dietro le spalle, non so quanto gli facesse piacere, per vedere come faceva a fare certe cose al pianoforte, perché voleva imparare. E allora lo strumentale era un brano, diciamo, soul funk dal sapore un po' latino, ma incredibilmente arioso. E appunto ogni volta che lo ascolto in qualunque versione, e ce ne sono state tante, mi mette di buon umore e un pochino anche mi rinfresca. Il titolo è Valdez in the Country. Thank you. fatto tante belle versioni di Valdez and the Country, in particolare il chitarrista dei Grateful Dead Jerry Garcia la faceva dal vivo con il suo amico tastierista Merle Saunders e poteva durare anche tipo 17 minuti. Comunque era proprio uno strumentale perfetto, molto prima che esistesse quell'etichetta discutibile, che ne so, di smooth jazz. Poi era adattissimo per i musicisti, però diciamo in una radio dichiaratamente rock lo smooth jazz no, non ci va, mentre invece ci possono andare molto bene quelle cose che non sono necessariamente soul, funk, rhythm and blues, ma hanno assorbito i ritmi latini da gente come Santana, per esempio, oppure, se è per questo, certe cose dei Traffic. Se Marvin Gaye era un genio e What's Going On era il suo album capolavoro, non bastavano il soul, il funk, il rhythm and blues che padroneggiava, ma c'era anche quello che ci potevano mettere i musicisti che lo accompagnavano. Dunque, su What's Going On Marvin Gaye era accompagnato dai musicisti bravissimi della Motown, che non avevano diritto ad avere il nome sulla copertina. Si è scoperto solo dopo che si chiamavano, avevano dei nomi, tale, Jesse Jamerson e tutti quanti, e venivano chiamati in maniera informale The Funk Brothers. Ma The Funk Brothers avevano ascoltato anche il migliore rock di quei tempi, alla fine degli anni 60, primi 70, tra cui per esempio i Traffic e Santana. Una prova provata meravigliosa è un lungo brano che era su What's Going On di Marvin Gaye, intitolato Ride On, che non è questo, non so perché, ma non è partita Ride On, questa sicuramente lo è. We'll be right back.
some love and my darling, one more thing. If you let me, I will take you to live where love is king. Oh, baby.
Marvin Gaye, che era del 1971, come tutto l'album capolavoro What's Going On, e se l'avesse fatta Santana ci avrebbe messo un po' più di percussioni latine, congas, tumbas, timbales, tutto quel genere di cose, con i soliti Coke Escovedo, Pete Escovedo, quei percussionisti latini che giravano a San Francisco già alla fine degli anni 60, hanno continuato per tanto tempo. Beh, io dicevo, se l'avesse fatta Santana, in realtà una ventina di anni dopo, all'inizio degli anni 90, c'era un disco che si chiamava Milagro, dove Santana, tra l'altro, rifece anche Right On di Marvin Gaye, evidentemente perché l'aveva trovata del tutto adatta nelle sue corde, il che, detto di un chitarrista, no? Ci sta particolarmente bene. Santana in effetti aveva inventato l'idea di fare ritmi africani tipo Babatunde o Latunji con l'aggiunta di chitarra rock di estrazione blues, niente di più facile. E in effetti uno dei primi brani che diede grande fortuna a Carlos Santana con il gruppo era la sua cover, che diventava un po' latina, di un brano dei Fleetwood Mac. Poi, come vanno le cose, la versione di Santana diventò molto più famosa, e per ricordarsi di quella di Peter Green dei Fleetwood Mac bisogna essere o molto appassionati del genere o molto anziani, oppure ascoltare Radio Rock in questo momento.
I got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Radio Rock Podcast.
E così eccoci qui ancora. Eccoci qui ancora, 23:36 minuti nel corso del ritorno del ciclista lunedì 15 luglio. Radio Rock, io sono Alex Righi e prima eravamo rimasti a roba molto fluida con ritmi un po' latini, un rock bambino, ai ritmi un po' latino per definizione. E un altro bel esponente potrebbe essere stato, almeno in certe cose, il grande Brian Auger. Brian Auger è un musicista inglese che ha quasi 85 anni, li sta per compiere proprio adesso, nel corso del luglio di quest'anno, ed è tastierista, cantato poco. In genere quando cantava qualcuno cantava Julie Driscoll, grandissima cantante di estrazione jazz e anche d'avanguardia, ma Brian Auger era specializzato soprattutto nell'organo Hammond, anche il piano elettrico e altri strumenti a tastiera, ma l'organo Hammond soprattutto. In effetti, quando tornò di moda l'organo Hammond, proprio quello bello, grosso, pesante, e anche in versione vintage, praticamente in Inghilterra tutti gli organi Hammond che vendevano usati sostenevano che erano appartenuti o a Brian Auger oppure a John Lord dei Deep Purple, gli uomini che ne avevano usati di più. In realtà ci sarebbe stato anche Keith Emerson, che alcuni li accoltellava, però erano quasi sempre di John Lord o di Brian Auger, almeno dichiaratamente, non credo che fosse vero. Comunque, Brian Auger aveva anche un gruppo che si chiamava Oblivion Express, appunto, ma ci sono state anche Brian Auger and the Trinity, con sfumature diverse, ma al centro c'era sempre lui con le tastiere. Bellissima versione di un brano che veniva dal soul funk rhythm and blues della Motown, da un gruppo di nome Main Ingredient, e il brano, ripreso da Brian Auger, si chiamava Happiness is Just Around the Bend. Happiness is just around the band. Brian Auger e adesso
Radio Rock Super Classico.
A volte il super classico è una sorpresa anche per me, in quanto erano anni che non ascoltavo i Cheap Trick. Cos'erano? Anni. Surrender era del 1978, in effetti usciva poco tempo prima, pochi mesi prima che i Cheap Trick facessero il loro disco più famoso, che era dal vivo, si chiamava Cheap Trick at Budokan, registrato dal vivo nel noto locale di Tokyo, che comprendeva anche una versione dal vivo appunto di Surrender. Bella sorpresa, devo dire, perché niente, proprio mi ha... bella sorpresa perché mi ha sorpreso, eh? Vogliamo dire così? Ok, 10:50, era da un po' di tempo che trascuravo la rubrica estemporanea che si chiama Under the Covers, con delle versioni alternative, a volte sorprendenti, di canzoni magari già famose nel loro ambito, ma che qualcuno invece non conosce in un altro. Per esempio, la canzone geniale scritta da Stephen Stills per i Buffalo Springfield nel 1966, For What It's Worth, che tutti conoscono, in una versione un po' brasiliana di Sergio Mendes e Brasil 66. Questa non è stata l'unica cover che hanno fatto Sergio Mendes e i Brasil 66, ma venivano tutte portate in uno stile così, che adesso negli anni successivi sarebbe stato chiamato lounge, ma alla fine degli anni 60 sicuramente non c'era ancora una terminologia del genere. Comunque bellissima anche la cover, secondo me, sia detto. Comunque, poco più di 5 minuti a mezzanotte, avevamo detto di arrivare a mezzanotte under the covers, quindi sotto le coperte, si fa per dire, perché le coperte in questi giorni nella capitale italiana non servono, neanche il coprilettino, il lenzuolo già potrebbe essere troppo. Apro una parentesi, io ho due cugini che sono nati in Ghana, presente dov'è il Ghana? Africa occidentale? Ecco, andate a vedere la temperatura che fa in questi giorni a Accra, capitale del Ghana. Mentre a Roma ci sono 37-38 gradi, lì sapete quanti ne hanno? 27-28. E allora io ho pensato, evidentemente l'anticiclone africano è una roba che toglie l'aria calda dall'Africa occidentale e ce la porta a noi, e toglie a noi l'aria fresca e la porta a loro, perché sennò veramente non c'è spiegazione, c'è la stessa temperatura di Oslo. Vabbè, comunque, Under the Covers fino a mezzanotte con The Bobs. Per chi non li conoscesse, The Bobs sono stati un gruppo a cappella americano fondato a San Francisco, poi si sono trasferiti a Seattle, quindi più a nord ma sempre sulla costa ovest americana, e hanno fatto tutti i dischi a cappella. Un gruppo vocale, io c'ho un problema, i gruppi a cappella, quando ascolto un disco loro, ascolto la prima canzone e rimango fulminato, dico, ma è una cosa meravigliosa. La seconda dico, bella, a partire dalla terza dico, sì, però dopo un po' che palle. Ecco, però se uno ne ascolta una sola, isolata dal resto, se sono bravi quelli che la fanno, beh, sono delle belle cose. In particolare The Bobs fecero un disco intitolato Sing the Songs Off, tutto di cover, dove ce n'era una di Jimi Hendrix. Oltretutto la canzone più intimista, più lirica di Jimi Hendrix, bellissima ovviamente nell'originale, ma qui senza chitarra, soltanto con le voci dei Bobs, The Wind Cries Mary. Wow, 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 wow.
After all the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness standing on down the street. Footprints dressed in red.
Wow, 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 wow. The names it has blown in the past.
and with its crush, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last.
Ma tu guarda, ascoltare i Deep Purple con un disco nuovo nel 2024. In effetti, una delle band più longeve che siano ancora in circolazione, per quanto abbiano cambiato molti dei componenti nel corso degli anni, ma questo è noto. E a parte i Rolling Stones, che sono sostanzialmente fuori concorso come longevità, non... chi potrebbe competere con i Deep Purple e batterli di un anno? Potrebbero essere tipo i Jethro Tull di Ian Anderson, che ancora gira. Lì, tranne Ian Anderson, non c'è più nessun membro storico della band, però tanto quello che conta è lui che scrive le canzoni, le canta e naturalmente suona il flauto in ambito rock come più o meno nessun altro è riuscito a fare. Moltissimi altri gruppi, soprattutto nell'era d'oro del progressive, avevano anche strumenti come il flauto, però in quel modo lì, mutuato dal grande jazzista Roland Kirk, praticamente nessuno al livello di Ian Anderson, che negli ultimi dischi è andato in fissa per certe mitologie pagane, norrene, di cui non ho capito un tubo e non voglio capire niente, perché non sono particolarmente interessato, se non che insomma l'ultimo disco dei Jethro Tull, nati nel 1967, è del 2023, quindi insomma appena ieri l'altro. E si chiamava Rock Flote con la dieresi sulle due O, che vorrebbe dire flauto rock e poi anche qualche altra cosa, perché rock è anche l'ultimo pezzo del nome Ragnarok, che è una roba che ha a che vedere con Thor e i suoi fratelli. Vabbè, inutile fare tutto questo discorso. Questo per dire che questo brano dei Deep Purple del 2023 si chiama, mo provo a dire il titolo, Ginnungagap. Glass.
heart scudding, folded origami home. Home to all creation. Vistas of foreign lands, we conjure ghosts of pre-birth state. Rhyme or recall the calm amongst the heavenly hosts.
Allora, Ginnungagap, qualunque cosa voglia dire, con i Jethro Tull, che suonano ancora come uno si aspetta che debbano suonare i Jethro Tull, e fondamentalmente con Ian Anderson che continua a cantare e a suonare il flauto come uno si immagina da molti anni, da decenni, che debba continuare a cantare e suonare il flauto Ian Anderson. Da non confondere con John Anderson, perché poi nell'era d'oro del progressive, nei primi anni 70, c'era Ian Anderson, e per tutti gli anni 70 i Jethro Tull vendevano un sacco di dischi, ma c'era anche John Anderson, che era una delle voci più belle del progressive rock, naturalmente con gli Yes. John, che è John senza l'H, no? In genere John senza l'H è diminutivo di Jonathan, molto semplicemente, e storicamente uno dei due componenti fondamentali degli Yes, insieme al bassista Chris Squire, che era veramente prodigioso, però purtroppo nel frattempo è morto Chris Squire. John Anderson adesso non c'è più negli ultimissimi Yes, è rimasto soltanto il chitarrista Steve Howe, ma per molti anni ha fatto parte degli Yes e ha anche avuto però delle avventure collaterali, si è buttato su certe cose New Age, come si poteva già sospettare dai testi della band a volte, ma ha avuto anche un periodo brasiliano, John Anderson, durante il quale era in fissa soprattutto con Milton Nascimento, che voglio dire massimo rispetto perché è uno dei migliori modelli che puoi prendere in tutto l'emisfero sud. Questo era un vecchio brano, anni 80 mi pare, dall'album Deseo di John Anderson, intitolato Amor Real. Amorreal, diceva John Anderson, ma credo che sia solo perché non riesce a pronunciare queste cose non da inglese. Le due voci erano proprio John Anderson e Milton Nascimento, da un disco che io avevo retrocesso troppo agli anni Ottanta, in realtà era del 1994, Deseo di John Anderson, quindi vabbè, 30 anni fa, che è un bel po' di tempo comunque. Ma allora uno va ancora più indietro, sempre con la voce di John Anderson e con gli Yes, questa volta, a 50 Years Ago Today, all'estate 1974, minuto più, minuto meno, nel senso che l'album del 74 degli Yes uscì in effetti in autunno e si chiamava Relayer. Va precisata una cosa, avevano già dato il loro meglio, e lo dico ve lo dice uno che è stato molto molto fan degli Yes, ma cominciò a non trovarli più digeribili quando fecero un doppio album che si chiamava Tales from Topographic Oceans. Quelli precedenti erano bellissimi, il disco triplo dal vivo Yes Songs era il loro compendio. Tales from Topographic Oceans la facevano dal vivo perfettamente, ma era una cosa che anche a distanza di 50 anni trovo indigeribile. Nel 74 fecero un album intitolato Relayer, e lì a quel punto il tastierista Rick Wakeman se n'era andato perché non gli piaceva più la direzione del gruppo, probabilmente aveva anche ragione, e entrò Patrick Moraz. Gli altri erano quelli storici, Chris Squire al basso e poi il subentrato bravissimo Steve Howe alla chitarra e Alan White arrivato al posto di Bill Bruford alla batteria. Vabbè, comunque all'epoca Relayer aveva, come al solito in quei casi, un brano lunghissimo che occupava una facciata intera che si chiamava Gates of Delirium, ma uscì anche contestualmente una canzone molto più sintetica, adatta a uscire anche su singolo, ma nata dalle stesse session dell'album Relayer, e questi erano gli Yes del 74, il titolo è Soon.
Within and soothe the soundless night.
Ma dai, questa era bella comunque. Non sempre avevano il dono della sintesi gli Yes, ma in questo caso sì. Brano che appunto non stava sull'album, ma uscì su 45 giri, però erano ancora anni in cui alcune band semplicemente si vergognavano di fare i 45 giri perché non sembrava un modo di proporsi adatto per chi voleva mostrarsi impegnato in ricerche musicali di qualche importanza. Era un po' una scemenza, perché poi in America ci voleva il 45 giri perché passassero in radio. E vabbè, l'avevano fatto persino i King Crimson. In effetti il passo non è particolarmente lungo, perché se nel 1974 gli Yes avevano già dato, lo dico io, il loro meglio, invece i King Crimson no, lo stavano dando in quel momento. E a parte il fatto che c'era proprio il batterista degli Yes, Bill Bruford, era passato ai King Crimson perché gli Yes, che pure facevano una musica bella complicata, impegnativa tecnicamente, non erano più stimolanti per lui, voleva qualcosa di più impegnativo. E allora entrò in una formazione assurda dei King Crimson, erano avanti di decenni su chiunque altro. Prima un disco si chiamava Lark's Tongues in Aspic, poi nella primavera del 74 Starless and Bible Black, e infine nell'autunno del 74, insomma sì, 50 anni fa sempre, un disco pazzesco che si chiama Red, perché Red è il non plus ultra del rock estremo. Il brano che lo apre, Red appunto, è una roba che non sai se è progressive, è heavy metal, è sperimentale, è improvvisato, c'è dentro di tutto e fa paura, perché non è stato, secondo me, eguagliato da nessuno nei 50 anni successivi. Come sempre, in tutti i dischi dei King Crimson ci sono uno o due brani di una aggressività sonora estrema, e ce n'è almeno uno che invece è una canzone dolce, cantata di solito dal bassista di turno, perché Fripp non cantava e allora faceva cantare il bassista all'inizio Greg Lake, poi ce ne sono stati altri. All'epoca di questi tre dischi che ho citato c'era John Wetton, scomparso non molto tempo fa, era molto bravo come bassista e più che adeguato come cantante. La canzone, per così dire, delicata dell'album Red dei King Crimson si chiamava Fallen Angel. We'll be right back.
Radio Rock Podcast.
Vabbè, ma io a questo punto ho un po' paura. Ho un po' paura per quando uscirò, perché qui dentro c'è una pur moderata aria condizionata che rende lo sbalzo di calore e di umidità all'esterno praticamente insopportabile da un comune essere umano. Vabbè, speriamo bene. Tanto per non farci mancare niente, invece, a questo punto, mezzanotte 36, quindi martedì 16 luglio 2024, mettiamo un bel pezzo tosto, ma proprio una roba molto seria, e come dicevo prima, di 50 anni fa, it was 50 years ago today, era subito dopo l'estate del 1974, all'inizio di ottobre, quando uscì l'album Fear, paura, di John Cale. John Cale era stato, come tutti sanno, nei Velvet Underground, ma già prima era un musicista sperimentale di un certo livello, di un certo spessore. E poco tempo prima, nel giugno 1974, aveva partecipato a quel famoso concerto al Rainbow con Kevin Ayers, Brian Eno e Nico. E proprio su pochissimo tempo dopo, neanche un mese, era uscito l'album, primo giugno 1974. Anche perché l'etichetta Island voleva in qualche misura lanciare John Cale, che aveva scritturato da poco. E in effetti Fear era il quarto album da solista di John Cale, ma il primo per l'etichetta inglese, quella di Chris Blackwell, l'uomo che aveva scoperto gente che andava da Nick Drake a Bob Marley, passando per molti molti altri. Quindi ad accompagnare John Cale sull'album c'erano anche dei musicisti sotto contratto con la Island all'epoca, tipo fra gli altri Richard Thompson, il grande chitarrista dei Fairport Convention, e un paio di componenti dei Roxy Music, vale a dire Brian Eno e Phil Manzanera, che si sono prodotti in questo brano che stiamo per ascoltare, che si chiama Gun, si parla di armi. Facevano un assolo di chitarra a due, vale a dire Phil Manzanera faceva l'assolo di chitarra, ma Brian Eno col sintetizzatore lo riprocessava, lo modificava in tempo reale, per cui è venuto fuori un assolo di chitarra fatto da due persone, Phil Manzanera e Brian Eno. Questo appunto per questo brano che fa un po' paura, molto spesso le cose belle di John Cale fanno paura, e si chiama Gun.
Quicker, and the creepers get home. To that guy.
classico.
Get up that creepy hula of hope for a destination.
What's up delle Four Non Blondes con Linda Perry, che insomma ha avuto una ottima carriera come autrice in particolare, però qui invece in prima persona. In effetti poi le Four Non Blondes sono durate pochissimo tempo, neanche 5 anni all'inizio degli anni 90, ma comunque band femminile nell'ambito dell'alternative rock o del college rock, se preferite, americano dei primi anni 90, che ha avuto un successo notevole grazie soprattutto a questa canzone. E lì Linda Perry era in primissimo piano. Poi infatti quando qualche anno dopo, nel 94, Judy Lee Lay è uscita dal gruppo, il gruppo ovviamente si è sbandato perché le altre non erano in grado di reggere dal punto di vista appunto di autrici, interpreti e tutto quanto, per cui uno se le ricorda soprattutto per WhatsApp che abbiamo appena ascoltato. Ma a questo punto siamo abbastanza vicini all'una, quando bisogna chiudere con il ritorno del ciclista, e allora andiamo già direttamente verso l'ultimo pezzo di oggi, che è un pezzone da uno dei dischi più belli e più importanti usciti al centro dell'estate del 74. It was 50 years ago today. Era il 19 luglio, quindi proprio in questi giorni del 1974, quando uscì On the Beach di Neil Young. On the Beach non è il disco di Neil Young che ha avuto più successo, ma se fai la media pesata, se chiedi a degli appassionati che lo seguono da sempre, è forse il disco più amato perché c'è dentro un po' tutto. Era arrivato appunto un paio di anni dopo il grande successo di Harvest. Solo che con Harvest Neil Young si era trovato, volente o nolente, in the middle of the road. Era proprio il più mainstream di tutti, era quello di Crosby, Stills, Nash & Young, che non aveva bisogno del quartetto, aveva già una carriera pazzesca da solo. E allora decise di spostarsi dal centro della strada, a rischio di finire nel fosso, The Ditch. E quindi uscirono dei dischi molto più cupi, che andarono sotto il nome di The Ditch Trilogy, la trilogia del fosso. Il primo si chiamava Time Fades Away, il terzo, il pur bellissimo ma funebre Tonight's the Night, e quello in mezzo appunto On the Beach. On the Beach, 50 anni fa esatti. Una delle canzoni più belle e più amate si chiamava See the Sky About Rain, però non vale perché era una canzone che gli era avanzata dai tempi di Harvest. Quelle più rappresentative sono le tre canzoni lunghe che nell'originale in vinile erano le tre canzoni del lato B. E quindi oggi ci lasciamo proprio ascoltando la title track, il brano che era in apertura della seconda facciata di On the Beach e porta lo stesso titolo dell'album. Neil Young, On the Beach, buonanotte e a lunedì prossimo. Thank you.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.